Siamo al Salmo 67, come vedete è un Salmo abbastanza breve rispetto agli altri, sono appena 8 versetti, però vi prego di aggiungere sul foglio che vi ho dato, dopo il secondo versetto, cosa che lì non trovate, aggiungere Selah, cioè pausa dopo il secondo versetto, perché ho cercato anche nei testi, proprio cercato nell'ebraico, e meno nei testi ebraici che io ho a disposizione c'è tutti Selah, poi mi sono stupito invece che nella traduzione che vi ho dato invece non c'è questo Selah, cioè pausa. È un bel salmo ed è una preghiera, io l'ho intitolato così, preghiera per la benedizione divina. Si discute per quel tipo di benedizione, a me viene in mente, lo trovate anche lì in margine, nella traduzione che vi ho dato, trovate la citazione Numeri 6, 24, 25 e poi Isaia 2, 1, 4. Sono due testi che si può dire si trovano un po' in filigrana all'inizio di questo salmo. E Numeri 6, 23, 27 è una, quella che viene chiamata la benedizione sacerdotale di inizio d'anno, che noi leggiamo proprio nella prima lettura del primo gennaio di ogni anno, e dice così: ti benedica Yahweh e ti protegga, Yahweh faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio, Yahweh rivolga su di te il suo volto e ti conceda la pace. Quindi questo, questa sottolineatura è Lui che ti dona tutti, è il Dio della vita, il Dio della fecondità, è colui che vuole la vita a ogni costo, anche quando noi vogliamo la morte, il nostro Dio non è un Dio che vuole la morte ma la vita. E allora discutono gli studiosi se questo salmo ha origine, per esempio, della benedizione che si faceva all'inizio dell'anno, oppure ha qualche altra origine. Secondo, io ho letto diversi commentari per cercare di farmi un'idea, ho visto che la prevalenza invece è piuttosto una specie di ringraziamento, di lode alla fine della mietitura, addirittura in autunno. Voi sapete che in autunno si faceva la festa di Sukkot, chiamata, noi le chiamiamo la festa delle capanne, o la festa delle tende, in cui per 8 giorni gli ebrei si costruivano delle capanne di frasche e ci vivevano sotto, ma era una cosa molto pratica, siccome veniva raccolta l'uva, era il tempo della vendemmia, era bene vigliare perché nessuno arrivasse a prendere l'uva del vicino. E allora avevano cominciato a costruire queste capanne e poi, capite, si comincia con un gesto che è un gesto di prudenza per evitare di farsi fregare l'uva, e poi dopo si riveste di significati simbolici. Ricordiamo che noi per 40 anni siamo stati sotto le tende nel deserto, dunque queste capanne vogliono ricordare questo, ma originariamente queste capanne erano semplicemente una tutela del proprio patrimonio per non farsi fregare. Quindi è probabile che questo salmo sia legato anche a questo. In effetti si parla di benedizione, pensate, su 8 versetti si trova per ben 3 volte il verbo benedire, e poi addirittura 4 volte si trova il verbo lodare, cioè rendere grazie, e dunque è davvero un salmo pieno di gioia, di consolazione. E poi c'è, notate bene, vi faccio notare che c'è continuamente un riferimento ai popoli. Una volta sola c'è la parola goim, che sono i pagani, come vi ho fatto dotare, ma tutte le altre volte in cui si parla di popoli, e sono tante volte, mi sono stupito a vedere quante volte, vediamo se riesco a vederli tutti, qui ho messo un po' di frecce sul mio testo, vedere se tutte le frecce vanno a finire nello stesso punto. Allora, soltanto in pochi versetti abbiamo 1, 2, 3, 4 volte, perché la traduzione che forse avete, governi le nazioni, in realtà sono i popoli nella terra tu guidi, e poi ancora versetto 6 c'è ancora i popoli, ti lodino i popoli, ancora versetto 6 due volte, e poi ancora si parla di confini della terra, dove sono le nazioni, i confini della terra sono le nazioni fuori di Israele. Quindi si può dire che è un salmo universalistico, non c'è niente a parte un solo accenno ai goim. Però si parla anche qui, tutti i goim possono vedere la tua salvezza, quindi anche i pagani, quelli che noi spesso chiamiamo goim, che vuol dire cani, ma in realtà tutte le altre volte si parla di popoli, che in ebraico si dice amim, popolo si dice ham, e amim sono i popoli, quindi i popoli, che vuol dire tutti coloro che Dio ha creato e che fanno parte dell'intera umanità. Senza distinzione, quando Paolo parla non esiste più né giudeo né greco, non esiste più né pagano né fedele, non esiste più né uomo né donna, non esiste più né servo né padrone, cioè vuol dire ormai Dio attraverso Gesù Cristo ha abbattuto tutte le barriere. Quindi è un bel salmo anche dal punto di vista, potremmo dire, universalistico, è un inno a Dio che è il padre di tutti, un Dio che porta la fecondità a tutti, non soltanto a Israele. Ricordate che Eretz, che vuol dire terra in ebraico, non è tanto la terra come la intendiamo noi quando si parla di geografia, no? Per Israele la terra è Israele, questa è la terra, e la terra, tutta la terra, il mondo, certo, ma Israele appartiene a Dio. Noi siamo soltanto coloro che la gestiscono, siamo soltanto, ricordate anche la parabola dei vignaioli, che sono stati mandati a gestire una vigna che non è loro, e quindi il padrone che manda ogni i suoi servitori a riscuotere quello che devono dare di vigna, di frutto, di vigna, della vigna, e questi cominciano a battere i primi servi, a ammazzare i secondi, eccetera, finché dice manderò mio figlio. Ricordate che è una delle ultime parabole raccontata da Marco e Matteo per spiegare un po' tutta la missione di Gesù. Dal momento che l'uomo non ha voluto ascoltare gli appelli che Dio ha mandato attraverso i suoi profeti, ha mandato addirittura suo figlio. Ricordate San Giovanni, capitolo 3, il famoso discorso con Nicodemo, e dice Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, non ha mandato dei servi, non ha mandato degli emissari, per quanto importanti o ben introdotti o preparati, ma ha mandato il figlio, cioè tutto quello che aveva, ciò che aveva di più prezioso, il suo futuro. Nella Bibbia il figlio è il futuro, cioè colui che può continuare la mia vita, che può dare fecondità alla mia vita. La mia vita finisce, ma è il figlio che continua. In effetti una delle situazioni che veniva considerata di non benedizione, non maledizione, ma neanche di non benedizione, era la sterilità. Ricordate Anna, la mamma di Samuele, la quale va a impetrare questo figlio al tempio di Silo e poi lo otterrà. In effetti poi, interpretando il nome che lei dà, Samuel, di per sé non vuol dire questo, vuol dire dono di Dio, ma lei dice, lo interpreta così, impetrato dalla preghiera, ottenuto con la preghiera, così è il nome che lei interpreta. Ebbene, qui vediamo allora questo salmo. Comincia con, come sempre, a chi presiede, l'amnazia, e poi c'è per strumenti a corda, binghinot, strumenti a corda vuol dire l'arpa, vuol dire la cetra, eccetera, e poi ancora salmo, mizmor, e poi cantico, shir, un po' come il precedente. sono pochi i salmi dove non c'è scritto Le David di Davide. Questi sono alcuni dei pochi, perché quasi tutti sono considerati, tantissimi, anche quelli che non c'entrano niente con Davide, sono attribuiti a Davide. E vediamo, comincia con una, come potremmo dire, un augurio. Dio sia benigno con noi e ci benedica. Non è tanto avere pietà, ma è la benignità, è la benevolenza, è quello che noi chiediamo che il Signore eserciti su di noi quando diciamo sia fatta la tua volontà, no? Non dovremmo, nell'Antico Testamento non esiste la parola volontà intesa come la intendiamo noi. Per noi dire sia fatta la tua volontà, no? Uno dice, mamma mia, quando dico il Padre nostro sia fatta la tua volontà, chissà cosa succede, no? Chissà cosa mi manderà giù, apriamo l'ombrello perché non si sa mai. Ecco, in realtà non è così. Cioè, chiaramente il testo è greco, e dunque volontà ha una connotazione di tipo appunto volontaristico, come Signore che può fare, cioè quello che vuole, no? Ora, non è vero che Dio può fare quello che vuole, perché se Dio è amore, ci sono alcune cose che non può fare: il male, non può fare dispetti, non può fare scherzi, no? Capite? Sono delle cose che lui non può fare, perché se è amore, come dire, se io ho davanti un quadrato, c'è qualcosa che un quadrato non può essere, un cerchio, per esempio, e viceversa, cioè ci sono delle cose che dal punto di vista della sua struttura sono impossibili anche a Dio, perché Dio non è che può fare ciò che vuole, può fare esercitare in pienezza ciò che lui è. Ora, la parola che noi traduciamo appunto volontà, sia fatta la tua volontà, nell'ebraico, se uno lo va a trovare, va a cercare ogni volta che c'è volontà, in realtà è quello che noi tradurremmo un po' qui, no? La benignità, cioè quel bene che lui pensa per la nostra felicità, potremmo dire il bene placito, è anche interessante, è bella la parola bene placito invece di zelema, volontà, che sa un po' il verbo zelo, vuol dire volere, no? Mi viene in mente un po' il Parini, volli, sempre volli, fortissimamente volli, questo, no, assolutamente niente di tutto questo, no? E invece quel atteggiamento di bontà di Dio, il quale desidera per noi il bene, sempre, anche quando noi senza volere, con stupidità, non senza volere, con superficialità ci avventuriamo nelle situazioni di male, lui continua a volere il bene, lui non dice, ah sì, arrangiati, sta lì, no, invece Dio non è così, ecco. Sii benigno con noi, cioè Signore, mostra a noi la tua benevolenza, cioè la tua attitudine a volere il bene anche quando noi in realtà non lo vogliamo. E poi questo Dio sia benigno e ci benedica, cioè, e qui ricordo la parola benedizione, berekè, e verbo benedire, che appunto ha la stessa radice, Baruch vuol dire benedetto, no? Baruch Elohim, benedetto il Signore Dio di Israele, è Baruch. Profeta Baruch vuol dire benedetto. Ora, è curioso perché la parola benedizione, la berekà, plurale è le berekot, non le perecotte, ma berekot, però ha una radice strana, perché esiste una parola che si chiama berekè, e berekè in ebraico vuol dire ginocchia, e uno si domanda, ma che cosa vuol dire? Cosa c'entra la benedizione con le ginocchia? Cioè, conoscendo che nella lingua ebraica le parole che hanno la stessa radice derivano dallo stesso ceppo, e quindi c'è un legame. Qual è il legame? Benedizione. Il legame è questo. Ora, quando nasceva un bambino, la levatrice, la donna che aveva aiutato la partoriente, prendeva il bambino e lo deponeva, o la bambina, ai piedi del papà. Il papà sedeva sulla sedia riservata a lui, la sedia del patriarca, del padre di famiglia, e lei metteva ai piedi del papà il bambino o la bambina. E il papà poteva fare due gesti. Il primo gesto, sollevare il piede destro e appoggiarlo sul bambino o la bambina, quasi a dire, un gesto simile, che vuol dire abbiamo già tante bocche da sfamare, lo vendiamo come schiavo oppure lo esponiamo, chi lo vuole va a prenderselo. E spesso succedeva già fino al 1600, ai tempi già di San Vincenzo de Paoli, bambini che venivano esposti e poi qualcuno andava a prenderli perché poi gli rompeva le ossa, gli spaccava i piedi e poi quindi rendevano storpi, poi li nutrivano, li facevano crescere e siccome facevano pietà sti bambini tutti storti, potevano essere una sorgente di elemosina per tutta la famiglia. Quindi quando tu avevi tre o quattro disgraziati in famiglia così, li mettevi alle porte e quindi capite che... E questo qui è una cosa antica, si faceva già quell'epoca. Ora, poteva fare così, oppure si abbassava, lo prendeva e lo metteva sulle ginocchia. Allora capite là il legame tra benedizione e ginocchia, la parola bereché e bereka e berekot. Cioè, dire benedizione vuol dire Dio mi prende sulle sue ginocchia e dice non temere, io sarò sempre tuo padre, tu sarai sempre mio figlio. Non so se mi sono spiegato. Allora, dire a Dio, Dio o Signore, sii benigno, il Signore sia benigno con noi e ci benedica, cioè ci prenda sulle sue ginocchia, ci riconosca continuamente come i suoi figli. E quindi è molto bello questo inizio, no, di questo Salmo. E poi, faccia splendere il suo volto su di noi. E qui, vi dicevo, già c'è questo riferimento al libro del Levitico, al libro dei numeri, scusate, dove c'è questa benedizione. Far risplendere il volto, che cosa viene in mente? Ricordate Mosè quando scende dal monte? Aveva il volto splendente, perché aveva visto Dio faccia a faccia e non poteva se non avere lo stesso splendore di Dio sulla sua faccia. Il Signore fa che noi possiamo avere un'esperienza profonda del tuo amore, un'esperienza faccia a faccia con te, quindi far risplendere il volto vuol dire un po' questo. E poi subito c'è Selah, quasi a dire, dopo aver detto queste parole fermati, rifletti, cerca di capire bene che cosa hai detto, cosa ti sei augurato. E poi comincia a dire perché tu, Signore, noi ti chiediamo la benignità, la benedizione e lo splendore del volto, perché si conosca sulla terra la tua via, sulla terra naturalmente Eretz è la terra promessa, la terra di Israele, però vedremo che probabilmente, io dico probabilmente, questo concetto di terra è allargato, perché come vi dicevo si parla di genti, si parla di popoli, nazioni, cioè sempre lo stesso termine Amim, che vuol dire che non è Israele, ma tutti gli uomini, cioè quindi perché su tutta la terra, potremmo dire, non solo su Israele, si possa conoscere la tua via. E qui vedete che possiamo già vedere alcuni elementi che ci danno una possibile lettura cristologica. Quando si parla di via, io sono la via, la verità e la vita. Conoscere la via di Dio vuol dire conoscere Gesù Cristo. È Lui la via che ci porta al Padre. Chi vede me vede il Padre, così dice nell'ultima cena a Filippo, no? Chi vede me, da tanto tempo sono con voi e, voi no, e tu non mi conosci ancora, chi vede me vede il Padre. E poi ancora, legato alla via, pensate, presso tutti i goim, presso le genti, cioè anche quelli che non ti conoscano, Signore, fa che si conosca, anche qui si è sottinteso, si conosca la tua salvezza. Ve lo leggo in ebraico, Yeshuateka. Vedete che c'è dentro la parola Yeshua? fa che tutti gli uomini conoscano Gesù. Vedete già una lettura possibile cristologica. In effetti questo salmo è stato subito letto così. Pensate che è uno dei salmi che si leggono nel tempo natalizio. Perché? Perché la benedizione è questa terra che fiorisce il Messia, no? C'è anche il canto Rorate cieli de super et nubes fluant justis, aperiatur terra et veniat Salvatorem, si riveli il Salvatore. Quindi il Salvatore che nasce da questa terra arida, secca, è benedetta da Dio e questa benedizione fa spuntare il Salvatore. E quindi presso tutte le genti, presso anche i goim, quelli lontani, o Signore, fa che si conosca la tua Yeshua Teka, cioè quella capacità di portare benevolenza, bontà, compassione, e questa in chi ci è stata rivelata? In Gesù. Ricordate qual è la prima parola di Gesù secondo San Luca nel Vangelo di San Luca, quando Gesù entra alla sinagoga di Nazaret? Oggi si è compiuta questa parola, cioè Gesù è l'oggi di Dio, è colui che realizza in pienezza tutto il progetto del Padre. Comincia un tempo nuovo, è cominciato il giubileo, lo Yobel, il giorno e l'anno del riscatto, perdono incondizionato, perdono pieno, perdono per tutti. È cominciata la salvezza. E qui vedete già quindi questa interpretazione possibile, cristologica. E poi continua, e qui c'è questo ritornello che riprende, né? Ti lodino i popoli, o Dio, e qui troviamo la parola Hamim, cioè non sono popoli che sono presentati come pagani, popoli in generale, tutti gli uomini, tutti quelli che hai creato tu, senza distinzione. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti, ancora la parola Hamim. E si rallegrino e gridino di gioia le nazioni. E anche le nazioni, traduzione, io avrei tradotto popoli, perché la parola è sempre Amim. Quindi vedete che già in un versetto e mezzo, già tre volte troviamo la parola Amim, quasi a dire il Signore ci vuole portare tutti a casa. Non avrà pace finché tutti i popoli non arriveranno a lodare Dio. E questo è il desiderio di Dio, il desiderio che tutti possano tornare a casa. Ed ha mandato suo figlio per riportarci tutti a casa. Ricordate la parabola della pecora smarrita, no? E dunque lui viene a cercarci, quindi si rallegrino e gridino di gioia le nazioni, ripeto, perché giudichi i popoli con secondo rettitudine. Il giudizio è il giudizio che viene fatto da Dio. Ricordate che ci sono due parole per dire giustizia e giudizio. La mishpat è il giudizio, e invece la giustizia è la tzedekah o la tzedekah. Ora, la giustizia, la tzedekah, è questo Dio che ribalta le cose, no? Cioè l'uomo vede una persona che ha dei difetti e dice, sì, no, tu non vali niente. Dio ribalta questo giudizio e dice, no, tu sei colui che vale di più. Tu sei un peccatore, abbiamo letto stamattina, no? La prima lettera a Timoteo, San Paolo, ebbene io ti amo a tal punto da salvarti, abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Allora la giustizia, la tzedekah, è Dio che mette le cose a posto. L'uomo sbaglia a collocare le cose e Dio capovolge il giudizio umano. E qui si vede usato appunto tishpot, che appunto deriva, è la stessa radice di tzedekah. Cioè il Signore cosa fa? Tu, Signore, ribalti, tu giudichi i popoli con secondo rettitudine, cioè tu riesci a vedere le cose come stanno, mentre noi ci lasciamo ingannare, Vedi, uno ricco e potente dice fortunato, dall'altra parte Gesù dice ahimè per lui. Ricordate, qualche giorno fa abbiamo letto le quattro beatitudini di Luca e poi subito i quattro cosiddetti guai, che in realtà io non tradurrei così, ma la parola greca guai, che poi è stata tradotta in italiano guai, perché c'è, e assomiglia, perché c'è, nel greco c'è l'accento aspro, lo spirito aspro, che dà un suono gutturale, guai, per cui facilmente è diventato guai, no? Anche in italiano. Mentre in realtà, se uno vuole vedere nel greco classico, io ricordo sempre una favoletta di Esopo, per cui quarta, quinta ginnasio, quel giorno, quel periodo lì, quella della lepre che viene assalita dal falco. A un certo punto la lepre scappa quando vede il falco che arriva e grida guai me, guai me, non dice guai a me, ma povero me, povero me. Quindi dice sono finito, sono fritto. Quindi quando Gesù dice guai a voi, per noi in italiano guai a voi vuol dire che Gesù si erge a giudice e dice ecco zacca, adesso ti do io una bella frustata. Ma Dio non è così, il Vangelo è buona notizia, che buona notizia hai se ci dà le frustate. Ma Gesù, che compassione, dice povero te, mi spiace per te, perché tu che sei ricco piangerai, tu che adesso ridi mi spiace, perché tutto si capovolge. Allora, da una parte abbiamo la Mishpat, qui, questo Dio che giudica con giustizia, che capovolge le cose, dall'altra parte invece dicevo, scusate, la Tzedekah, che è il, non la Mishpat, la Tzedekah, che è la giustizia che capovolge le cose, dall'altra parte c'è la Mishpat invece, che è la giustizia immanente in ogni azione, cioè è quella giustizia di cui parla il Vangelo di Giovanni quando parla di giudizio, che non è, io non sono venuto a giudicare, uno si giudica da solo, cioè tu hai scelto il bene, avrai la conseguenza del bene, hai scelto il male, avrai la conseguenza del male. Cioè in fondo la Mishpat vuol dire quella conseguenza che è dentro nell'azione stessa. Ho bevuto il veleno, mi sono avvelenato, non posso dire Dio mi ha punito, no, no. Sono passato dal rosso, ho fatto un incidente, mi sono schiantato, posso dire ecco Dio mi ha punito, no, non ti ha punito, passavo un'altra macchina perché il verde era dall'altra parte e tu sei finito male. Potremmo dire l'effetto boomerang, no? Inteso come giustizia, ma come giustizia immanente, non questo Dio che è lì pronto a spararci addosso, no? Dio non ha del tempo da perdere per punirci, perché ci puniamo già abbastanza noi da soli, siamo abilissimi, no? Passiamo tutta la vita a fare stupidaggini, a nutrirci male, eccetera, poi ci ammaliamo e come se, ecco il Signore mi ha castigato. No, ti sei castigato da solo, bastava che tu mangiassi in maniera corretta, ti comportassi in maniera più sana, certamente le cose sarebbero andate meglio. Ecco qui. Quindi questo Dio che guarda le cose secondo rettitudine, e i popoli nella terra loro guidi, tu i popoli. Cioè, ciascuno nella loro terra, eh? Non dice che siamo sempre i popoli, sono sempre gli stessi popoli, gli Ammim, cioè è interessante questa cosa qui, perché noi ci diremmo, tu Signore guidi i popoli verso la terra promessa, no? Fa un po' da campanilismo, no? Quindi voglio portarli tutti qui, li salviamo tutti, e invece no. Ognuno nella sua terra, Signore, tu ognuno lo porti nella sua terra, tu sei saggio, e i popoli nella terra loro guidi. E poi, secondo momento di pausa, Selah. Ecco, quasi a dire, adesso fermati, contempla la saggezza di Dio, contempla cosa fa Dio, questo Dio che è lodato da tutti, perché? Perché si comporta con tutti come un padre, come qualcuno che si prende cura di tutti senza escludere nessuno. Terzo momento, dopo il Selah, prima strofetta, abbiamo visto un Selah dopo il secondo versetto, dopo il quinto versetto c'è un altro Selah, un'altra pausa, rifletti, fermati, si riprende ancora col ritornello di prima, ti lodino i popoli, Yammim, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ancora gli Amim, cioè, Signore, davvero che tutte le nazioni, tutta l'umanità possa lodarti, che tutti possano riconoscere che tu sei un Dio di amore, di pienezza, di vita, di verità. Ed ecco qui la conclusione, la terra ha dato il suo frutto o il suo prodotto di per sé, non è proprio il frutto, vuol dire anche prodotto, che è più vago, più universale, no? Il prodotto della terra non è soltanto i fichi, ma il prodotto della terra è anche l'uomo, è qui proprio che questo salmo diventa un salmo natalizio. La terra che dà il suo prodotto dopo tanti anni, dopo tanto tempo, dopo tanta attesa, finalmente la terra genera il Salvatore. Cioè la terra decide di collaborare con l'uomo. In questo caso chi è la rappresentante della terra? Maria, che dice eccomi, sono la serva del Signore. Lei, rappresentante della terra, può far scaturire, grazie al suo sì, qualcosa di nuovo. Quindi questa terra ha dato il suo prodotto. E ancora una volta viene ripreso il termine del benedire. Ci benedica Dio, il nostro Dio, Eloenu. Non è più Elohim, ma Eloenu. Vedete il nu finale, nostro Dio. Quindi questo Dio nostro ci benedica, cioè ci prenda sulle sue ginocchia. Continui a rivelarsi per noi Padre. Continui a dire a ciascuno di noi qualunque cosa farai. Io rimarrò sempre tuo padre, tu sarai sempre mio figlio. Ecco, questa è la benedizione. Ricordate quante volte anche nei messaggi della Madonna di Medjugorje, la Madonna dice chiedete a Dio la sua benedizione. Cioè, cosa chiedi a Dio? Chiedo di fare esperienza della sua paternità e della mia filiazione. Chiedo a Dio di poter toccare con mano che lui è davvero mio padre, si prende cura di me, fa un Signore che io me ne renda conto, che tu mi prendi sulle tue ginocchia, che tu non mi abbandoni mai. Quindi la terra ha dato il suo frutto, ancora ci benedica Dio, il nostro Dio, e di nuovo ci benedica Dio, vedete l'insistenza, questa benedizione, ci benedica Dio e temano Lui tutti i confini della terra, cioè sono le nazioni fuori da Israele, i confini della terra, sono tutti i popoli che si trovano fuori. Quando uno dice, nel Salmo l'abbiamo già trovato, si dice di un tale che si trova ai confini della terra. Per la Bibbia i confini della terra sono l'essere fuori da Israele. La terra è Eretz, come ho già detto, è Israele. Dunque chi è fuori da questi confini vuol dire che non ha la consolazione di far parte del popolo di Dio. E quindi anche invece qui vedete, non dice poveri loro, dice no, che addirittura lo temano, cioè lo amino, non è il timore di chi ha paura, è il timore di chi dice come faccio a rispondere a un amore così grande, il cosiddetto timore di Dio, uno dei cosiddetti sette doni dello Spirito Santo, che vuol dire il timore di non amare abbastanza. Se lui mi vuol così bene, cosa posso fare io per rispondere al suo amore? Ecco il timore di Dio, che è il timore filiale. Dunque, che tutti i confini, cioè le nazioni che sono fuori da Israele, possano dire, oh mamma mia, come ci vuol bene Dio, vuol bene anche a noi che siamo lontani, e che cosa possiamo fare per rispondere a un amore così grande e così immeritato. Vedete che è un bel salmo, una bella preghiera, dopo tante lamentele, lamentazioni, eccetera, ne troviamo anche uno pieno di serenità, di gioia, trasuda davvero ottimismo, consolazione, gioia, ed è bello questo salmo perché ci insegna a rendere grazie, a lodare, a benedire, a uscire da quell'atteggiamento di lamentela, che noi abbiamo, ecco, la lamentela che ho esposto qui, divieto di lamentarsi, è quelli che il Papa chiama i devoti della Dea Lamentella. Ecco questa. E adesso possiamo pregarlo insieme, questo salmo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia splendere su di noi il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano e si rallegrino le nazioni, perché giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino tutti i popoli. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.